www.radiodigio.it e la storia continua. L'uomo cattivo non muore mai. In campagna come in città, per la strada o tra le mura domestiche, gli abusi sessuali sui bambini erano all'ordine del giorno, proprio come oggi. Nascere e sopravvivere alla propria nascita poteva considerarsi già di per sé una forma di scampato pericolo. I libri di ricordi familiari, scritti da molti personaggi delle élite culturali ed economiche del basso medioevo, e qualcuno anche da personaggi minori, sono pieni di annotazioni riguardo gli esiti drammatici di un parto o delle prime settimane di vita di un neonato. La mortalità perinatale era infatti elevatissima. Forse per questo, al momento della nascita, genitori e parenti erano soliti gioire con moderazione e reticenza, quasi a non voler attivare sul piccolo la disgrazia. Per la protezione del neonato esistevano, oltre alle consuete immagini religiose, piccoli oggetti portafortuna destinati a salvarlo dai poteri malevoli e dall'invidia. Crescere in un mondo in cui la vita era dura per tutti significava percorrere un cammino irto di difficoltà, lungo il quale il bambino non godeva di uno spazio privilegiato e protetto e spesso concludeva bruscamente la stagione della propria infanzia quando l'immaturità fisica e psichica lo avrebbe destinato ancora al gioco. Benché fosse comune una diffusa vulnerabilità, profonde differenze legate alla stratificazione sociale segnavano l'universo dell'infanzia. Stupro sotto il sole. Maschi e femmine del patriziato o della ricca borghesia erano in genere protetti dai familiari ed una schiera abbastanza nutrita di servitori e non erano obbligati a entrare precocemente nel mondo del lavoro. La loro vita, controllata all'interno e fuori dalle mura domestiche, non li metteva in contatto con situazioni di pericolo e con ambienti a rischio senza la necessaria mediazione degli adulti. I coetanei, meno fortunati dal punto di vista del reddito e del rango, erano invece spesso costretti ad affrontare una realtà lavorativa, una quotidianità di disagio, di fatica, di solitudine o di promiscuità che la loro inadeguatezza alla difesa fosse in alcun modo compensato dalla sollecitudine di figure parentali o sostitutive. In quelle esistenze, segnate da molti rischi, gli abusi sessuali rappresentavano una parte non trascurabile dell'elemento pericolo. Nel luglio del 1428, una bambina di appena 11 anni, orfana e ospite in casa di parenti, fu violentata fuori dal borgo murato di Castel Fiorentino, nel territorio del dominio di Firenze, mentre tornava dopo aver raccolto in un orto poco distante alcuni grappoli di agresto, che era l'uva ancora acerba, con cui si preparava un condimento molto usato. La calura del giorno faceva tremolare le mura del castello alla vista. L'aggressore l'aveva colta di sorpresa, sollevandola senza sforzo in un abbraccio, mentre la sporta le cadeva di mano, trascinandola con sé verso un casolare isolato e stuprandola. Processato, venne condannato a una pena pecuniaria gravosa, che tuttavia fu in grado di pagare senza sforzo. Nanna aveva invece 9 anni al momento dello stupro, Piera 7 e così Antonia, Betta 8, Donata 10, Lucia 12. Ma sono solo nomi, bambine, persone che hanno in comune una medesima identità sociale, beh, anche se cambiano i tempi e i luoghi e appartengono a ceti di umili lavoratori. La loro condizione è spesso aggravata dalla solitudine o dall'impotenza familiare. Sono orfane di entrambi i genitori o del padre e sono costrette a lavorare per vivere. I luoghi solitari nei percorsi extra cittadini, il lavoro nei campi, le espone a ogni insidia. Troppo giovani, spesso per un mestiere qualificato, pascolano gli animali per giornate intere abbandonate fra cielo e terra, senza potersi difendere dai malintenzionati, gente di passaggio, maschi violenti che le considerano solo un'occasione fortunata e inaspettata di piacere. Con la forza o col ricatto. E questi uomini sanno che nella maggior parte dei casi il loro gesto rimarrà impunito per la trascuratezza delle leggi e di quanti devono farle rispettare, per la fragilità della vittima, la sua insignificanza in termini di peso nella società, talvolta la sua stessa complicità conquistata con il timore o con piccoli doni, una spilluccia, una ghirlanda, qualche moneta che li invitano al silenzio, magari a una futura disponibilità. Le mura della città e dei borghi fortificati non proteggono le bambine con maggior cura. Sconosciuti, compagni di lavoro, del padre o del tutore, familiari, amici, conoscenti, padroni, insidiano la loro giovinezza. Nei bambini maschi sono al sicuro dalle violenze sessuali, al pari delle loro coetanee. Sono spesso costretti con la forza o il ricatto a subire un rapporto e le attenzioni soffocanti di quanti sanno di poter imporre la loro volontà senza rischi eccessivi. Giovanissimi apprendisti sono sedotti dai maestri ai quali non sanno o non possono ribellarsi. Piccoli lavoratori salariati sono violentati da persone che li superano anche di poco nella scala gerarchica o nell'organizzazione del lavoro. Domestici, nemmeno adolescenti, non riescono a sottrarsi a contatti carnali con esponenti di famiglie preminenti della città. Se individuati colpevoli delle aggressioni, isolate o nelle ripetute violenze, dopo aver cercato spesso di negare ogni addebito, approfittano della scarsa capacità di difesa o di testimonianza dei bambini e si rifugiano dietro le circostanze attenuanti della provocazione o della consensualità, nonostante la giovanissima età delle vittime renda non di rado tragicamente risibile l'una o l'altra giustificazione. E del prezzo dell'onore delle vittime carnefici ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.